/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Buon pomeriggio e ben trovati qui su Slash Radio Web, pronti per una nuova puntata, quella di Iura, appuntamento che sempre ci tiene compagnia e ci informa su delle tematiche molto interessanti ed importanti che sono in questo caso naturalmente come tema, cioè il ruolo dei caregiver tra risorsa e diritti. Sono con noi per parlarne in questa puntata, come sempre, Franco Lepore, presidente dell'agenzia Iura. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti.
Simona Lancioni, responsabile del centro Informare un'H e Caregiver, che conosciamo molto bene, alla quale diamo il buon pomeriggio, ben trovata.
Grazie a voi di avermi invitato, è un piacere e un onore.
Grazie Simona per essere con noi. E Alessandro Chiarini, che è presidente CONFAD del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità. Buonasera. Sembra sia collegato anche lui.
Buon pomeriggio a tutti. Eccoci. E buon pomeriggio a lei.
Sì. Buon pomeriggio, bene. L'importante è che abbiamo verificato che siamo tutti collegati e quindi che va... che tutti insomma rispondete, ascoltate bene, direi che possiamo subito cominciare su una tematica che conosciamo e abbiamo trattato anche diverse volte qui sulla nostra radio, da altri punti di vista naturalmente, però insomma il termine caregiver è ormai nel lessico quotidiano, è un termine che conosciamo, no? Con questo termine infatti si indica la persona che presta assistenza ad un'altra che per ragioni di età, di malattia, disabilità non è in grado di provvedere autonomamente a se stessa. Questa figura ha una funzione che è cruciale, che però in Italia continua anche a poggiare in gran parte sul sacrificio individuale, con un conseguente impatto negativo sulla vita. E quindi ancora oggi non abbiamo un impianto legislativo organico che tuteli il caregiver. Eppure servirebbero delle misure di supporto per compensare i grandi disagi che subiscono queste figure di riferimento per molte persone con disabilità. Oggi pomeriggio con i nostri ospiti vogliamo fare proprio il punto della situazione su quello che è il riconoscimento dei caregiver e le misure di tutela che sono a loro riservate. E dopodiché cercheremo anche di comprendere che cosa manca ancora per il formale riconoscimento del ruolo del caregiver sul territorio nazionale. E allora comincerei subito con il presidente dell'agenzia Iura, Franco Lepore, con il quale insomma direi che possiamo iniziare a, prima di tutto, a comprendere il significato ma anche le funzioni della figura del caregiver. In buona sostanza, secondo la legge, chi è e che cosa fa il caregiver?
Grazie Chiara. Il termine caregiver è un termine che ha origini inglesi, quindi è composta da due parole, quindi to care, che sarebbe prendersi cura, e giver, colui che dà, quindi ecco il caregiver da dove arriva il termine. Quindi stiamo parlando di una persona che presta assistenza a un'altra che per ragioni di età, malattia o disabilità non è in grado di provvedere autonomamente a se stesso. In Italia una vera e propria, o meglio una prima definizione giuridica del termine del caregiver familiare è stata introdotta con la legge numero 205 del 2017, che qualifica questa figura come colui che assiste e si prende cura gratuitamente e in modo continuativo di un coniuge, convivente, familiare o affine entro il secondo grado, queste persone affette da disabilità certificata. Un'altra definizione del caregiver la possiamo ritrovare nell'articolo 39 del decreto legislativo numero 29 del 2024, quindi una norma recente dell'anno scorso, dove si dice che è riconosciuto il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura. E questa attività viene definita non professionale e non retribuita, prestata appunto nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti. E quindi stiamo parlando di persone che necessitano di assistenza continua anche a lungo termine. Questa assistenza viene prestata per cause di malattia, infermità o disabilità. Il caregiver familiare, in relazione comunque ai bisogni della persona assistita, si prende cura della persona da assistere sia nell'ambiente domestico che anche nella vita di relazione, nell'autonomia, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, e si rapporta con i vari attori dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari. Secondo anche a un tema che recentemente è molto dibattuto, ovvero quello del progetto personalizzato e partecipato. Il caregiver familiare può partecipare alla valutazione multidimensionale della persona anziana non autosufficiente e nonché all'elaborazione del PAI. E questo vale anche per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione del budget di cura e di assistenza. Quindi stiamo parlando di una figura estremamente importante nella vita delle persone con disabilità, che svolge moltissime funzioni, in alcuni casi anche di grandissima responsabilità. Il decreto legislativo del 2024 demanda alle regioni l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo in favore dei caregiver, però in assenza di una disciplina nazionale organica, diverse regioni si sono ritenute libere di legiferare secondo il loro punto di vista e secondo la loro sensibilità, e quindi ci troviamo nella condizione che ogni regione ha adottato delle misure che appunto variano da regione a regione. Stiamo parlando di contributi economici, servizi di sollievo, formazione, tutte questioni, temi estremamente importanti che vengono però definiti appunto a livello regionale. Però abbiamo delle difficoltà perché essendo le regioni a legiferare, ci troviamo in una frammentazione normativa che rischia di generare una disuguaglianza territoriale, ovvero in buona sostanza un caregiver che magari si trova in una regione potrà avere più o meno tutele rispetto a un caregiver che si trova in un'altra regione. E quindi manca una normativa a livello nazionale che cerca quantomeno di definire nel concreto il ruolo, la figura di questo caregiver e uniformare a livello nazionale le misure di tutela.
Bene, questo per quello che riguarda a livello nazionale, ma a livello europeo è intervenuta recentemente una sentenza molto importante che ha affrontato il tema del caregiver. Ci può spiegare cosa stabilisce?
Allora sì, recentemente è intervenuta una sentenza emanata dalla Corte di Giustizia europea, e stiamo parlando di una sentenza recente che è stata depositata nel settembre 2025, e ha sancito un principio abbastanza innovativo. In buona sostanza la pronuncia in commento ha stabilito che gli accomodamenti ragionevoli a tutela delle persone con disabilità devono applicarsi anche al lavoratore che pur non essendo in condizioni di disabilità, perché gli accomodamenti ragionevoli, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, venivano valutati in termini di persone con disabilità, quindi questi accomodamenti devono essere applicati anche al lavoratore che, pur non essendo in condizioni di disabilità, si sente svantaggiato sul posto di lavoro a causa proprio del ruolo di caregiver, a causa del fatto che comunque sta prestando assistenza a una persona con disabilità. Quindi, in buona sostanza, la sentenza europea precisa che i soggetti che assistono una persona con disabilità possono far valere in giudizio il divieto di discriminazione indiretta fondata appunto sulla disabilità. In questo caso, essendo estremamente tecnici, stiamo parlando di discriminazione per associazione, perché non riguarda esclusivamente o meglio solo la persona con disabilità, ma riguarda colui che assiste la persona con disabilità. E il datore di lavoro di questo caregiver è tenuto quindi ad adottare gli accomodamenti ragionevoli necessari per la conciliazione dell'attività di assistenza alla persona con disabilità con l'attività lavorativa. Di conseguenza, un datore di lavoro che rifiuti l'adozione di accomodamenti ragionevoli per un caregiver, come per esempio stiamo parlando della flessibilità di orario, dei turni particolari, un lavoro agile, permessi aggiuntivi, questo datore di lavoro che appunto non concede questi accomodamenti ragionevoli rischia appunto di incorrere in un comportamento discriminatorio basato sulla disabilità. Tale rifiuto potrebbe essere lecito solo se l'adattamento ragionevole, accomodamento ragionevole richiesto dal caregiver comporta un onere sproporzionato per il datore di lavoro, quindi è l'unica eccezione per cui il datore di lavoro può non attuare gli accomodamenti ragionevoli. La decisione della Corte di Giustizia europea è molto importante in quanto estende appunto la normativa e la tutela antidiscriminazione non solo appunto alle persone con disabilità ma anche ai caregiver e introduce un obbligo di gestione inclusiva e rafforza appunto le tutele e i diritti delle persone che assistono le persone con disabilità.
E questo che impatto può avere sulla questa sentenza europea in Italia?
La sentenza della Corte di Giustizia europea segna appunto un cambio di paradigma, perché non è affatto scontato parlare di discriminazione, di associazione nei confronti di una persona che assiste una persona con disabilità. Quindi già qui segna un passaggio veramente fondamentale. In questo caso appunto la cura non è più solo un fatto privato, ma diventa una responsabilità di tipo sociale che riguarda tutta la collettività e quindi è una questione che richiede adattamenti e accomodamenti ragionevoli anche sul posto di lavoro. Ovviamente stiamo parlando comunque di una sentenza che si applica solo ed esclusivamente al caso specifico, quindi al caso oggetto della causa e quindi non si può estendere automaticamente a tutti i caregiver, però questa sentenza, come molte altre sentenze, può fare giurisprudenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una sentenza che può orientare i giudici nazionali che sono chiamati a decidere su casi simili, su cause approntate e promosse dai caregiver quando si sentono discriminati proprio a causa del ruolo del caregiver. E in ogni caso, comunque, quando a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea il caregiver diventa soggetto titolare comunque di diritti e non solo di obblighi, oltre al fatto che questa sentenza può fare giurisprudenza, può portare a una valutazione anche dal punto di vista del nostro legislatore nazionale, quindi il Parlamento, che potrebbe iniziare a valutare l'opportunità di adottare una legge a livello nazionale capace di garantire al caregiver uniformità di trattamento, stessi tutele, stessi diritti su tutto il territorio nazionale.
Vabbè, insomma, che non è assolutamente poco. Allora, grazie intanto al Franco Lepore. Ci spostiamo invece, chiediamo a Simona Lancioni, proprio al fine di far comprendere ai nostri ascoltatori la necessità di maggiori tutele per questa figura, se ci può spiegare nel concreto che importanza hanno i caregiver nella vita quotidiana di una persona con disabilità.
Ma allora, io penso che possiamo considerare normale che all'interno delle famiglie le persone si supportino a vicenda. In tutte le famiglie accade questo. In genere i figli e le figlie ricevono le cure dei propri genitori e qualcuno si prende cura anche delle persone anziane. Nel caso delle persone con disabilità, la cura informale e non retribuita, perché di questo stiamo parlando, ovviamente garantisce un supporto per la sopravvivenza, per la salute e per la qualità della vita, con interventi peculiari connessi alla disabilità. Cioè, se una persona ha bisogno di aiuto per vestirsi, per lavarsi e per mangiare, queste sono cure che normalmente alle persone quando crescono non vengono più date da altre persone. Se però la persona non è autonoma in queste attività, è chiaro che deve essere supportata. Però sarebbe erroneo pensare che il significato sia solo questo, perché prestare cure ha anche un significato simbolico esistenziale di riconoscimento di appartenenza alla medesima comunità umana. Questo vuol dire che la cura, oltre a essere un'esperienza materiale, offre anche un modello relazionale. Prendendoci cura e ricevendo cure, ci sentiamo riconosciuti nelle nostre soggettività e impariamo a stare in relazione. Quindi la persona con disabilità in genere riceve in famiglia l'esperienza, cioè trae dalla famiglia l'esperienza di essere accolta e accettata per quello che è. Quello che non bisogna fare è però idealizzare il lavoro di cura informale familiare, perché esso presenta delle ambivalenze. Individuare il soggetto da cui ricevere cure, specie in età adulta, dovrebbe essere una scelta da parte della persona con disabilità, ma la mancanza quindi la carenza o l'assenza di servizi pubblici obbliga la persona con disabilità a far riferimento ai familiari in una misura che non è scelta, quindi magari vorrebbe fare con loro alcune cose e non altre, però deve chiedere tutto ai familiari perché i servizi pubblici non ci sono. Di più, deve fare questo anche nel caso in cui i rapporti con i familiari non siano buoni, o addirittura certo, nel caso che i rapporti siano disfunzionali. Questo ci spiega perché i movimenti per la vita indipendente, quindi gli attivisti e le attiviste che hanno promosso questo approccio all'assistenza, parlano di libertà libertà dalla famiglia, libertà della famiglia e libertà nella famiglia. Cosa vuol dire questa specie di scioglilingua? Quando parlano di libertà dalla famiglia, stanno dicendo che l'assistenza pagata dallo Stato consente alla persona di emanciparsi dalla famiglia di origine. Libertà della famiglia vuol dire dare ai familiari la possibilità di combinare il lavoro di cura informale con altre attività, siano esse lavorative o di altro tipo, per esempio coltivare hobby, avere relazioni. Libertà nella famiglia vuol dire che tutti i soggetti coinvolti possono stare in famiglia nel modo in cui desiderano, senza essere in qualche modo forzati a contatti che magari o a mansioni che non hanno scelto.
Certo, chiaro questo. E quindi a maggior ragione, no? Il caregiver dedica molto tempo della sua vita all'assistenza di persone con una disabilità, quindi ci sono però delle conseguenze negative su questo, cioè il fatto che si possa sentire poco realizzato professionalmente, che si è costretti a fare delle rinunce, oppure che ha poco tempo per la vita personale, quindi va ribadito che il caregiver è molto utile per la persona che assiste, ma tuttavia quali sono poi di fatto le difficoltà a cui devono far fronte quotidianamente?
Allora, i caregiver sono tutti diversi, perché ovviamente le situazioni sono diverse, quindi anche le loro esigenze sono diverse. Quindi non si può mettere ad esempio sullo stesso piano chi presta qualche ora di assistenza a settimana con chi invece è impegnato 24 ore su 24. Quindi già iniziamo a focalizzare questo aspetto. Poi il problema è che l'Italia ha ancora un sistema di welfare iperfamilistico, nemmeno familistico, iperfamilistico, che scarica sulle famiglie la maggior parte degli oneri assistenziali. La qualcosa penalizza soprattutto le donne, perché sono in larga maggioranza loro quelle che svolgono questi compiti, e può avere addirittura esiti drammatici sulla qualità della loro vita, qualora la cura richiesta appunto sia quella 24 ore su 24, visto che non sono nemmeno previste, come abbiamo sentito prima, delle tutele per chi svolge questo ruolo. In questi casi la caregiver cessa di avere una vita propria, o il caregiver cessa di avere una vita propria, e quindi diventa una specie di appendice della persona di cui si cura. Per costoro non esistono ore di riposo, la cura diventa un impegno che si protrae per 365 giorni l'anno, per anni o addirittura per decenni. Ciò ha effetti a lungo termine sia sul salario, opportunità di carriera, condizioni di salute, pensioni, soprattutto per le donne. Nel 2024, giusto per citare un dato, il gender pension gap, ossia la disparità a livello di percezione della pensione nell'Unione Europea, era pari al 24,5%. Cioè sia, le donne a livello di pensione percepiscono il 24,5% meno di quanto percepiscono gli uomini, perché appunto sono impegnati in lavori non retribuiti. Quali sono i termini che usano più spesso i caregiver che sono in questa situazione per definire il loro stato d'animo? Solitudine, isolamento, disperazione, stress, depressione, frustrazione, burnout, rassegnazione e tutta la gamma dei sentimenti negativi. Una caregiver, per esempio, ha dichiarato: io sono solamente una manovalanza a costo zero, non avrò mai una pensione, non mi posso e non mi devo ammalare, altrimenti il mio figlio ne risentirà a livello di assistenza. Ha detto poi anche: l'isolamento è la peggiore insidia che affisce la famiglia di un disabile. Se avevi degli amici, spariscono, i parenti spariscono, se mai ci sono stati. I caregiver si sentono nella sostanza abbandonati dalle istituzioni che si ricordano di loro solo per adempimenti burocratici e dalla comunità che si accorge del lavoro di cura solo quando ne ha necessità di riceverla, oppure quando si trova a doverla prestare.
Abbastanza chiaro, insomma, quello che deve affrontare il caregiver e la difficoltà. E quindi naturalmente nasce spontanea la domanda, no? Quali potrebbero essere le misure di tutela invece da introdurre per migliorare la vita dei caregiver?
Su questo fronte, il 30 ottobre, quindi qualche giorno fa, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha dichiarato di aver presentato un disegno di legge sul riconoscimento del caregiver familiare e di averlo depositato al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo disegno di legge non è ancora noto, quindi non abbiamo ancora avuto modo di vedere il testo, quindi non mi posso esprimere a riguardo. Vero è che questa materia, quindi stiamo parlando di un disegno di legge, quindi non di una legge approvata, vero è che di disegni di legge negli ultimi 20 anni ne sono stati presentati una quantità tale che ogni volta che ne presentano uno mi viene da chiedere: ma sarà la volta buona? Sento un disturbo, mi
sentite?
Sì,
anche io, non lo so. No, adesso ti sentiamo, sì, va bene.
Ora mi sembra che sia passato.
Sì.
Come è stato detto prima di me dall'avvocato Lepore, le regioni si sono in qualche modo sostituite alla carenza dello Stato. La prima che l'ha fatta è stata l'Emilia Romagna nel 2014 con la legge 2, che è stata rivista anche recentemente, La Toscana l'ha fatto, è stata una delle ultime, l'ha fatto nel luglio scorso con la legge regionale 55 del 2025, che però non mi sembra spostare molto a livello dei servizi, per esempio non sono previsti servizi di sollievo. Che cosa bisognerebbe fare? Io partirei proprio dalla definizione che è stata data prima, perché la definizione contenuta nella legge 205 del 2017, che è stata citata, circoscrive la platea dei beneficiari ai soli familiari e affini che hanno una certificazione riconosciuta. Ecco, bisognerebbe estendere le tutele anche alle persone non conviventi e a quelle comprovata relazione affettiva e amicale stabile. Questo perché bisognerebbe farlo? Faccio un esempio così è chiarissimo. Se un figlio si deve prendere cura di un genitore anziano, questo figlio, per vedersi riconosciuto il ruolo di caregiver, dovrebbe abbandonare la sua famiglia, segna una, con la sua casa, per assistere la persona anziana che magari il genitore anziano che magari abita a fianco a lui e qui, a cui garantisce una cura stabile. Lo stesso potrebbe essere tra due fratelli che vivono vicini, uno si prende cura dell'altro e uno dovrebbe trasferirsi oppure a volte la cura è prestata da amici, cioè da persone con cui la persona disabile ha intrattenuto delle relazioni stabili e amicali e affettive. Dovrebbe essere la persona con disabilità a scegliere da chi farsi assistere, se farsi assistere da un parente oppure da qualcun altro, o se farsi assistere anche da soggetti che non sono conviventi. E poi questo va però graduato ovviamente con tutele proporzionali all'impegno della cura prestata, considerando quanta cura viene effettivamente prestata dal soggetto che si deve tutelare. Dovrebbe essere rilevata e valutata dovrebbero essere rilevati e valutati i bisogni specifici del caregiver. Spesso ci si preoccupa giustamente di rilevare le esigenze e i bisogni della persona con disabilità, ma quelli del caregiver non vengono rilevati. Bisognerebbe considerare che alcuni caregiver assistono più persone, quindi magari la persona con disabilità e anche i genitori anziani, oppure la persona con disabilità e magari i nipoti che gli altri figli lasciano a quella stessa caregiver, quindi ci sono situazioni anche di questo tipo. Bisognerebbe considerare che esistono anche minori e studenti che prestano assistenza a familiari, figli che prestano per esempio assistenza a genitori con patologie psichiche o con disabilità psichiche o di altro tipo. Insomma, si parla sempre di conciliare ritmi di vita con quelli del lavoro, ma agli studenti magari non ci si pensa e soprattutto non si pensa che i caregiver possono essere anche minori, con tutto quello che comporta se l'attività è di cura è considerevole a livello di progettazione del futuro, rendimento negli studi e quant'altro. Bisognerebbe prevedere interventi di sollievo e di sostegno di emergenza e programmati nella situazione di bisogno segnalati. Bisognerebbe creare dei servizi di supporto di automutuo aiuto ad integrazione però dei servizi garantiti dalle reti di sostegno istituzionale. Bisognerebbe creare dei centri che danno informazioni, che formano, se c'è bisogno di formazione, i caregiver, che riconoscano le competenze maturate dai caregiver familiari nello svolgimento dell'attività di cura. E poi però queste cose, queste in larga parte possono essere fatte dalle regioni, ma ci sono altre cose che invece sono di competenza statale. Per esempio, il rafforzamento dei congedi parentali potrebbe essere un intervento positivo, la flessibilità lavorativa e tutte le altre cose che sono state dette. Tutelare la posizione di chi lavora l'ha perso, ad esempio prevedendo che vengano pagati quantomeno i contributi, almeno maturano la pensione. E poi un'altra soluzione che non è diretta ai caregiver, ma che agevolerebbe i caregiver, che è stata nella mia esperienza di caregiver fondamentale, sono i progetti di vita personalizzati della, nel caso mio era un progetto di vita per la vita indipendente di assistenza personale autogestita, perché il mio compagno di vita ha potuto fare questo progetto e questo ci ha consentito di andare a convivere. Abbiamo convissuto per 15 anni senza che nessuno dei due si sentisse sacrificato. Lui andava al suo lavoro, io andavo al mio, e la sera ci ritrovavamo, o nei weekend stavamo assieme, però perché avevamo scelto di fare questo. Questo è stato possibile grazie al progetto di vita. Quindi creare più servizi per la persona con disabilità, permettergli di scegliere quanto farsi assistere in famiglia o da amici e quanto invece delegare a personale stipendiato, questo sicuramente consente a tutti di autodeterminarsi e di raggiungere un equilibrio.
Ma mi sembrano tutti suggerimenti molto interessanti e quindi anche applicabili, evidentemente. Passerei ad Alessandro Chiarini, continuando insomma naturalmente a parlare di questa figura, perché il caregiver svolge un ruolo fondamentale per le persone con disabilità, questo l'abbiamo detto, e abbiamo diversi tipi di caregiver, come Simona Lancioni stessa ci stava raccontando, quindi familiari, formali, informali. Cosa si può fare per un vero riconoscimento del valore sociale ed economico di questa figura? Cioè, cosa dovrebbe contenere una buona legge sui caregiver?
Beh, allora, innanzitutto, giusto per sgombrare il campo, diciamo, da elementi, diciamo così, impropri, eliminiamo da questa platea corfe badanti, perché laddove si parli di caregiver formali e informali, il caregiver formale è notorio che per alcune legislazioni di carattere europeo questa accezione viene accostata alla figura di corfe badante, che viva Dio invece sono giustamente opportunamente tutelati da specifici accordi professionali, accordi di lavoro, e quindi sicuramente non parliamo di caregiver formali. Parlando di caregiver familiari, insomma, ecco, rispetto ai quali c'è questa base legislativa che è già stata citata prima di me, quindi la legge 205 del dicembre 2017, siamo comunque in una situazione, come appare del tutto evidente dopo aver ascoltato tutte le persone che sono intervenute, siamo in una situazione che ancora non vede realizzata, e quindi non vede ancora la luce della realizzazione dei diritti e delle tutele previste per questa categoria. Quindi innanzitutto è necessario che si provveda all'approvazione di una legge nazionale che quindi dia definitivamente questa cornice di tutele e di diritti per questa figura. Ricordiamo che noi come CONFAD abbiamo presentato ricorso prima alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo nel 2015, successivamente nel 2017 alla Commissione Petizioni dell'ONU, e in entrambi i casi sono uscite lettere di richiamo allo Stato italiano. Nel caso della petizione presentata alla Commissione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anche in quel caso avvenne un decreto, diciamo, attraverso il quale la Commissione ONU ha di fatto censurato lo Stato italiano per discriminazione, riconoscendo proprio quella discriminazione per associazione di cui si parlava all'inizio della trasmissione, per cui già a ottobre del 22 la Commissione ONU aveva certificato il comportamento in aperta violazione della dichiarazione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è legge dello Stato. Quindi la Commissione ONU di fatto ha certificato a ottobre del 22 che lo Stato è inadempiente sotto il profilo del riconoscimento dei diritti delle tutele e della persona con disabilità e del caregiver familiare che lo accudisce. Quindi in questo caso fu segnato davvero un elemento importante dal punto di vista formale. Dal 22 a oggi sono già passati di fatto 3 anni. Noi siamo stati convocati al tavolo tecnico che è stato istituito presso il Ministero della Disabilità e il Ministero del Lavoro e Affari Sociali, che ha sviluppato i suoi lavori nell'arco temporale di circa 1 anno e mezzo. Ora, a questo punto, il governo ha tutti gli elementi necessari per provvedere a presentare il disegno di legge. È stato detto prima di me che il ministro Locatelli ha già dato risalto, voglio dire, sui canali social di questa cosa, però siamo in attesa che venga presentato in Consiglio dei Ministri, che venga successivamente approvato in Consiglio dei Ministri e che poi venga avviato l'iter parlamentare, che quindi prevederà la discussione su entrambi i rami del Parlamento. E quindi non stiamo parlando di un provvedimento provvedimento che verrà evidentemente reso operativo domani mattina, ma ci saranno dei tempi tecnici che inevitabilmente comporteranno almeno alcuni mesi di tempo. La legislatura è in una fase in cui si sta, voglio dire, avviando verso la conclusione, quindi c'è un anno abbondante alla conclusione naturale della legislatura che, voglio dire, magari a chi non è avvezzo a queste cose può sembrare un tempo molto ampio, in realtà non lo è, pertanto è assolutamente necessario, colgo l'occasione di questa trasmissione per fare un ulteriore appello al governo e al ministro della disabilità affinché si acceleri questo processo, si vada all'approvazione, si incardini questo disegno di legge. Ora, una buona legge per i caregiver familiari deve innanzitutto contenere necessariamente un principio di tutele differenziate. Questo perché, voglio dire, Istat ci ha detto nel 2015 che in Italia ci sono circa 7 milioni di caregiver familiari. Se poi andiamo a leggerci bene che cosa dice questa indagine, scopriamo che ci sono all'interno di questa categoria persone che hanno dichiarato di prestare un'attività di accudimento per circa 2 ore alla settimana. È evidente che in questo caso non ci troviamo di fronte a un'urgenza così, voglio dire, così pressante di riconoscere dei diritti e tutele quando una persona solo per 2 ore alla settimana si occupa di un'attività di accudimento. Io dico che è una brava persona, è una persona generosa, che il cui lavoro, la cui attività va sicuramente sottolineata ed encomiata, però ovviamente non appartiene alla prima priorità. Quindi le tutele differenziate devono necessariamente stabilire delle priorità e quindi differenziare appunto le misure in funzione di che cosa? Dell'impegno di accudimento, della complessità di accudimento, della composizione del nucleo familiare, quindi tutta una serie di elementi che devono comporre quello che è il profilo del caregiver familiare. Prima è stato detto bene che ci sono tantissime tipologie di caregiver familiari, è vero, ce ne sono tante quante ci sono tipologie di persone con disabilità, quindi da questo punto di vista è necessario che venga fatta un'operazione di equità rispetto a questo scenario. Una buona legge deve contenere? Sicuramente per le persone che sono più impegnate nell'attività di accudimento, quindi parliamo di persone che magari sono impegnate fino a 24 ore al giorno, fino a 168 ore alla settimana nell'attività di accudimento. Per queste persone diventa di fatto impossibile conciliare un'attività lavorativa e fatalmente sono persone ad altissimo rischio di esclusione sociale e di impoverimento. Questo ce lo dicono tutte le indagini, tutte le ricerche disponibili sulla materia. Quindi per questa platea specifica va prevista una indennità economica che sia, voglio dire, giusta e commisurata affinché si scongiuri il pericolo di impoverimento e che dia quindi segno della valorizzazione di questa attività. Ovviamente c'è anche tutto un tema riguardo alla parte previdenziale, per cui spesso queste persone, quando non sono in grado di conciliare un'attività lavorativa, di fatto per lo Stato sono semplicemente disoccupati, quindi non maturano alcun titolo, alcun requisito pensionistico, quindi è necessario valutare anche tutto quello che è l'aspetto della parte previdenziale. Poi un altro punto importantissimo è stato detto prima, che è il sollievo. Il sollievo è uno degli altri temi scottanti sulla vita e sull'economia della vita di un caregiver familiare, perché per queste persone spesso diventa davvero irraggiungibile anche l'idea di poter uscire e fare una passeggiata 2 ore alla settimana, oppure di andare a mangiarsi una pizza, oppure di comunque di trovare qualche momento semplicemente di stacco. E quindi sul sollievo già la situazione chiaramente un po' si complica, nel senso che ci sono delle responsabilità che sono soprattutto in capo alle regioni e quindi abbiamo notato purtroppo che le varie leggi regionali che sono state fin qui approvate hanno creato la solita situazione un po' arlecchinesca, quindi voglio dire estremamente variopinta, variegata. In generale non abbiamo, voglio dire, visto grandissimi esempi virtuosi da citare, anche perché l'idea del sollievo spesso si scontra contro quella che è l'endemica carenza di fondi per sostenere l'attività di sollievo. E quindi questo vuol dire che sì, se facciamo una legge dove prevediamo un sollievo, ma questa legge non viene adeguatamente finanziata, è chiaro che creiamo delle aspettative e poi successivamente le aspettative diventeranno delusione, diventeranno sfiducia, diventeranno quindi, voglio dire, sempre maggior disagio, voglio dire, da parte delle persone rispetto alla classe politica. E quindi Il tema del sollievo è un tema estremamente delicato, importante e centrale per la vita dei caregiver familiari. E quindi, proseguendo sulla graduazione delle tutele, sicuramente, ed è stato detto anche questo prima di me, la favorire in ogni modo possibile la conciliazione dell'attività lavorativa con l'attività del caregiver familiare, laddove chiaramente vi siano dei tempi tali per cui il caregiver familiare possa conciliare le due cose. E qua apro un piccolo inciso: personalmente ritengo, e come associazione riteniamo, che non si tratti semplicemente di cristallizzare la situazione così com'è del caregiver familiare, dargli un'indennità economica e chiudere così la vicenda. No, noi puntiamo sicuramente all'emancipazione del caregiver familiare, quindi il più possibile, laddove ci sono, voglio dire, gli strumenti adeguati necessari, parlo dell'assistenza domiciliare, parlo delle cure palliative, parlo degli interventi di sollievo, laddove questi strumenti possono operare in termini di efficacia in modo adeguato, è chiaro che noi immaginiamo e auspichiamo per i caregiver familiari, perché essi stessi lo auspicano, la possibilità di conciliare un'attività lavorativa e quindi di vivere una vita inclusiva e quindi di fuggire da quell'esclusione sociale che spesso è uno dei temi più scottanti e più duri per la quotidianità del caregiver familiare. Dopodiché ci sono altre cose che sono secondo me necessarie, che possono integrare un intervento normativo, sicuramente per i caregiver familiari studenti universitari prevedere un riconoscimento dei crediti piuttosto che un'esenzione delle tasse universitarie, così come un riconoscimento dei crediti formativi qualora uno faccia il caregiver familiare per X anni e successivamente, magari per un evento chiaramente legato a un decesso o di altra natura, non lo sia più, questa persona possa vedere comunque riconosciuto e professionalizzata una situazione per la quale è diventato di fatto esperto per esperienza. Certo. Questo è del tutto evidente. Certo. E poi voglio dire, prevedere anche quando il caregiver familiare è nello stesso tempo amministratore di sostegno o tutore della persona con disabilità accudita, la possibilità di semplificare, parlo chiaramente delle persone maggiorenni, di semplificare o di addirittura esonerare dalla rendicontazione annuale, che spesso diventa un calvario per magari mamme, papà, anziani che debbono per tutta la vita presentare scontrini quando è acclarato che hanno speso la loro esistenza semplicemente per il benessere, approfondendo un impegno straordinario per il benessere, per la qualità della vita del loro figlio, del loro, voglio dire, congiunto. Quindi in questo senso si tratta anche di interventi che tra l'altro non hanno alcun impatto dal punto di vista del bilancio, per cui auspichiamo che anche su questo si possa realizzare quindi una disciplina che dia uno sguardo completo, ripeto, ai caregiver familiari, che ne riconosca le tutele differenziate in funzione appunto degli elementi che dicevo prima e che possa davvero sanare questa che è tuttora una ferita dal punto di vista legislativo.
Questo è un po' anche anticipato la domanda, no? Che è un'altra domanda che volevo farle, e cioè il fatto che comunque i caregiver sono 7 milioni e che assistono quotidianamente oltre 4 milioni di persone disabili e non autosufficienti. Però, appunto, come accennava anche lei, il carico sui caregiver è diverso a seconda della persona che assistono. E quindi è opportuno, immagino che insomma già mi abbia un po' risposto, pensare ad una graduazione delle tutele?
Assolutamente sì, come dicevo prima, ripeto, ci sono tantissime situazioni, tantissime tipologie di caregiver familiari in funzione proprio del numero di ore che settimanali nelle quali sono impegnati nelle attività di accudimento, piuttosto che, ripeto, altri elementi che possono concorrere ad aggravare o ad alleggerire il carico di questa responsabilità, in funzione anche del numero chiaramente dei componenti del nucleo familiare. Quindi in questo senso è fondamentale che la legge abbia dei criteri specifici e che possa davvero individuare le tutele adeguate, riconoscendo quello che è l'impegno dei caregiver familiari e quindi graduando gli interventi dall'indennità economica, come dicevo prima, alle altre misure. E quindi possiamo, voglio dire, immaginare ad una definizione estensiva della figura del caregiver familiare, ma dobbiamo essere estremamente precisi sulla graduazione delle tutele. Questo secondo me è il punto di snodo centrale e può essere elemento di mediazione, perché poi chiaramente nel tavolo al quale abbiamo partecipato, c'è stata l'espressione di tante opinioni diverse e anche, voglio dire, nel dibattito sui media che si occupano di questo tema, spesso appunto si parla di varie cifre e di varie tipologie. Credo che il punto di sintesi possa essere quello di dare una definizione ampia e poi di graduare le tutele in funzione di quegli elementi che citavo prima, insomma. Quindi questo è assolutamente fondamentale, perché altrimenti non si farebbe un'operazione di equità e un'operazione che il più possibile sia adeguata per dare una risposta a queste categorie di persone. E mi permetto poi di dire, perché giustamente è stato fatto un elenco delle difficoltà dei caregiver familiari, quindi sì, è stata fatta una sorta di cahier de doléances, giustamente, perché poi chiaramente c'è un tema di esclusione sociale, c'è un tema di impoverimento, c'è un tema di difficoltà, di fatica. Però ecco, io vorrei anche evidenziare un aspetto al quale tengo molto, perché questo discende dalla mia esperienza personale. Io sono genitore di un figlio che ha 28 anni, disabile grave, non autosufficiente dalla nascita, e quindi con mia moglie so bene di che cosa si parla quando si parla di questo tema, perché sono stato innanzitutto e sono innanzitutto presente in prima linea. Però vorrei dire che c'è un elemento invece che è assolutamente inatteso, ma è estremamente positivo, legato a questa attività, che non voglio dire, non vorrei esagerare dicendo che è l'orgoglio di essere caregiver familiari, perché questo davvero è un'esagerazione. Però vorrei dire che c'è sicuramente un senso di sacrificio, di responsabilità, di capacità di risolvere i problemi, di tirar fuori un sorriso anche da una situazione estremamente complessa, che davvero in queste persone si manifesta. E quindi io vi posso dire, sono, voglio dire, presidente di una, oltre che appunto genitore e marito di, quindi oltre che presidente, voglio dire, nella mia vita di tutti i giorni, ma sono presidente di questa associazione da 8 anni, e quindi abbiamo decine di migliaia di persone che aderiscono alla associazione. Ho conosciuto tantissimi che vive familiare e vi posso assicurare che al di là della fatica, della difficoltà, del senso di sfiducia, tutte queste cose che ci sono, ma c'è anche un grande senso di capacità appunto di tirar fuori il meglio dalle situazioni più difficili. Io ho visto, voglio dire, persone che hanno fatto di tutto per fare in modo che i loro congiunti potessero partecipare a iniziative, attività, hanno fatto mille iniziative di raccolte fondi, di coinvolgimento della società civile. Quindi sono davvero tantissimi semi di una parte meravigliosa, e sottolineo meravigliosa, della società, perché i caregiver familiari questo sono persone che tutti i giorni, nel silenzio della loro quotidianità, comunque svolgono un'attività di impegno, di amore, perché poi al fondo di tutto questo c'è evidentemente un grande senso di amore verso la persona accudita, e questo è un elemento che va sempre, secondo me, manifestato e valorizzato, perché è un tema importante che, voglio dire, non deve chissà poi che, cioè, questo non è un tema che deve deviare dall'analisi e dalla denuncia delle difficoltà che è stato fatto giustamente e puntualmente, ma comunque bisogna anche riconoscere che c'è tutta questa parte, diciamo, positiva, c'è questa parte di capacità di reagire da parte di queste persone, che davvero potrebbe trovare anche maggior risalto in tutti i media, perché, ripeto, dietro a queste storie di sacrifici e di lacrime c'è anche la capacità da queste lacrime di tirare fuori dei sorrisi, e questo per me ha un valore, vi assicuro, incommensurabile, e che rispetto al quale davvero tutti quanti dovrebbero far di più per evidenziare e per mettere in risalto questa forza dei caregiver familiari. Quindi ecco, mi sono permesso questa
questa benissimo, è bello tema, anche, però, no? Come testimonianza, questo, proprio di
questo, secondo me è un tema importante che mi sta particolarmente a cuore, ripeto. Quindi credo davvero che in tutto questo, in tutti questi elementi che abbiamo via via composto su questo tavolo di discussione, mi piaceva molto inserire questo ulteriore elemento di ricchezza, e che permette anche a tutte le persone di fare, secondo me, una riflessione su quello che è davvero questo valore e questa capacità di queste persone, che costituiscono, io dico sempre, una parte edificante della società di oggi.
Assolutamente, quindi d'accordo con quanto sta dicendo. Le volevo fare una domanda ancora, se vuole rispondermi, insomma, se abbiamo ancora un po' di tempo, quindi gliela farei. La bozza della legge di bilancio 2026 prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Tuttavia, da più parti si è considerato questo fondo ampiamente insufficiente. E allora volevo chiederle qual è il suo pensiero su questo stanziamento E a che cosa potrebbero servire questi fondi, che evidentemente in questo momento sono quelli disponibili, quindi anche certo. se pochi, magari possono essere subito usati per qualcosa che è urgente.
Sì, allora farei una brevissima cronistoria in modo molto sintetico. E come è stato detto prima, la legge 205 del dicembre 2017 aveva dato la prima definizione del caregiver familiare e un fondo di 30 milioni che poi via via è stato rinnovato annualmente, e quindi siamo arrivati ad oggi praticamente, e questo fondo di 30 milioni più o meno mantenuto in tutti gli anni, quindi dal 18 fino ad arrivare al 2024, è stato oggetto di riparto su base regionale, per cui poi le regioni si sono occupate di gestire questo fondo. Chiaramente, data l'esiguità e la dimensione del fondo, non sono uscite chissà quali tutele, però c'è stato questo tipo di sviluppo. Ora siamo arrivati alla legge di bilancio 2026, l'articolo 53 ha messo nero su bianco, quindi ha formalizzato l'impegno a costituire un fondo che verrà utilizzato in funzione della legge appunto nazionale, che dovrà essere sperabilmente approvata nel 2026. Questo fondo prevede lo stanziamento di 1,5 milioni per il 2026, ma di 207 milioni a partire dal 27, quindi non 207 milioni per il 27 e poi non si sa, ma dal 27 207 milioni. Quindi questo vuol dire che questo fondo, per come è stato scritto questo articolo 53, diventa strutturale dal 27 in avanti e prevede 207 milioni, che sono dal punto di vista economico sicuramente un elemento di discontinuità e di novità positiva, un passo, io ho detto, nella giusta direzione, quindi che servirà quindi ad alimentare, a finanziare questa legge. Ora, io ho già anche detto che questo primo passo è comunque un primo passo timido, perché le nostre stime ci portano a dire che sicuramente 207 milioni non potranno adeguatamente coprire le esigenze della futura legge. È comunque, un primo passo nella giusta direzione. Auspichiamo che già, in discussione di legge di bilancio, quindi magari in fase emendativa da qui alla fine dell'anno, qualche forza politica o comunque si trovi l'accordo di maggioranza affinché si possa irrobustire questo fondo e quindi di dotarlo di ulteriori risorse, mentre invece per l'anno 26 1,5 milioni credo che sia fondamentalmente dovuto alla necessità di dotare l'INPS della strumentazione, delle attrezzature, della piattaforma attraverso la quale poi dovrà essere innescata tutta la procedura di riconoscimento del caregiver familiare, che inevitabilmente sulla parte dell'indennità economica dovrà necessariamente passare da INPS. Quindi 1,5 milioni credo che sia fondamentalmente per questa ragione, la mia impressione è che sia questo. Ma ripeto, la cosa significativa e importante è che dal 27 poi ci sono questi 207 milioni che quindi potranno sicuramente dare una svolta a questa categoria. Però ripeto, è importante che il governo si sbrighi, che il governo approvi la legge, la avvii all'iter parlamentare, che questa legge contenga queste misure che noi auspichiamo e che poi parallelamente in legge di bilancio, quindi in sede emendativa, magari si possa irrobustire questo fondo dal 27.
Speriamo veramente che possa andare così. E non so se c'è qualche battuta che vogliamo fare per concludere le considerazioni di cui abbiamo discusso. Darei di nuovo la parola al presidente dell'agenzia Iura, Franco Lepore.
Sì, grazie Chiara, sono usciti spunti estremamente interessanti che devono comunque servire per arrivare a una legge organica a livello nazionale. Come giustamente ha detto il dottor Chiarini, il tempo non è tantissimo, perché manca poco più di un anno alla fine della legislatura, però quantomeno ci dobbiamo provare e, cosa estremamente importante, per addivenire ad una legge che risponda nel concreto alle esigenze dei caregiver, delle persone con disabilità assistite, sarebbe quanto mai opportuno tenere in considerazione il parere appunto dei caregiver, che in prima persona svolgono in maniera pressoché quotidiana tutta una serie di azioni e interventi per promuovere l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità. Tra l'altro abbiamo comunque delle regioni che in qualche modo hanno già legiferato in maniera più o meno incisiva. Per esempio abbiamo la toscana che ha comunque iniziato a parlare di caregiver a livello regionale, istituendo per esempio uno sportello di ascolto, e su questo tema magari possiamo coinvolgere la dottoressa Lancioni, che ha anche seguito l'iter della legge, quindi magari ci può dire due parole in merito a quello che prevede questa legge, ripeto, a livello regionale, che però magari può essere da apripista o da battistrada per altre regioni e in ottica a livello nazionale anche in merito al provvedimento che dovrà essere adottato a livello nazionale. Ad oggi noi non conosciamo la bozza di legge che è stata presentata, ovviamente l'agenzia Iura seguirà con molta attenzione la vicenda, perché comunque ha a cuore la tutela dei diritti delle persone con disabilità e tutti coloro che si occupano a 360 gradi di disabilità.
Bene, allora diamo la parola a Simona Lancioni.
Sì, la regione Toscana è stata l'ultima, dire il vero, delle regioni che ha legiferato su questa materia. La prima, l'ho accennato, è stata l'Emilia-Romagna già nel 2014 e ha recentemente rivisto questa normativa. In realtà la disciplina scelta dalla regione Toscana non cambia molto rispetto ai caregiver, nel senso che quello sportello di ascolto a cui faceva riferimento il dottor Lepore in realtà c'è da tanti anni, e quindi è stata solamente, che non è banale, una formalizzazione del riconoscimento di questa figura che prima non diciamo veniva coinvolta nella definizione dei percorsi assistenziali delle persone con disabilità come un ospite non riconosciuto, adesso invece è diventato riconosciuto. Sono stati stanziati dei fondi che aiutano gli enti di terzo settore ad intraprendere iniziative in tal senso, cioè iniziative di supporto ai caregiver, quindi a organizzare attività e una rete di sostegno. Però a livello di regione Toscana, in realtà, a parte questo servizio, che già c'era però anche prima, non si sono presi degli impegni significativi. Vedremo come si svilupperà il discorso con i progetti, se li faranno gli enti di terzo settore in questo ambito. Quindi non è molto innovativa, come ce ne sono molte, per esempio mancano del tutto i servizi di sollievo, che dovrebbero essere una delle prime cose da fare, perché veramente se ti devi operare, se c'hai un problema improvviso, se caschi e ti fai male, non puoi, cioè, insomma, per queste situazioni non si sa come gestirle, è tutta all'improvvisazione. Questo non è cambiato.
No, questo sicuramente, insomma, è un aspetto interessante. Non so se anche il presidente Chiarini vuole aggiungere qualcosa per andare a concludere.
Avrei voluto aggiungere, perché come ha detto Simona Lancioni, è chiaro che se una legge regionale non tocca il tema del sollievo, direi che non riesce ad esprimere qualche cosa davvero di importante, di sentito. Perciò, come accennavo nel mio precedente incontro, ahimè le leggi regionali fin qui non hanno prodotto grandi risultati, proprio perché magari laddove, penso anche Regione Lombardia ad esempio, no? C'è una legge, la legge 23 sui diritti familiari, che parla di sollievo ma poi non ha finanziamento, e quindi voglio dire, questo significa che le attività restano confinate in termini di esiguità per il numero di ore che vengono prestate, e quindi di fatto non hanno un impatto determinato sulla qualità della vita dei caregiver familiari. Quindi laddove si parla di sollievo è importante che si scriva del sollievo e che si finanzi adeguatamente l'attività di sollievo, per cui le leggi regionali dovrebbero servire a questo. In realtà, ahimè, purtroppo poco da segnalare di positivo fin qui da parte delle regioni, ma soprattutto per un tema, dicevo, di finanziamento, del fatto che poi non si può fare una legge e poi finanziarla con entità irrisorie o lasciando addirittura invarianza di bilancio, come mi ricordo fu la primissima legge sui caregiver fatta in Emilia Romagna, no? Cioè, quindi È bene fare un'operazione di trasparenza, di chiarezza rispetto alle persone, perché, ripeto, lo dicevo io prima, altrimenti si fanno delle leggi scrivendo che è stato fatto chissà che cosa, ma se poi manca la benzina nel motore, la macchina non va e quindi le misure non arrivano e la gente viene illusa e successivamente chiaramente va incontro a cocenti delusioni. Per cui su questo è importante che la politica impari a seguire la legge, voglio dire, la regola della trasparenza, dell'onestà, della chiarezza su queste cose. Non bisogna giocare con le aspettative di persone che sono già così estremamente provate da una vita estremamente impegnativa. Quindi è importante essere il più possibile chiari e certi su questi punti.
Benissimo, e allora direi che veramente abbiamo dato una serie di informazioni molto utili a chi ci sta ascoltando, tanti spunti importanti su una tematica anche di incredibile attualità che speriamo finalmente abbia l'attenzione che merita. Franco Lepore lo richiamo in causa perché diamo appuntamento al prossimo mese con Chiedi la Iura, giusto?
Io dato, se non ricordo male, dovrebbe essere mercoledì 3 dicembre. E
è una giornata particolare, sì.
Probabilmente faremo un incontro a tema in merito alla giornata internazionale delle persone con disabilità.
Esattamente quella è la data, quindi mi sembra un tema diciamo dovuto ma importante, quindi cade a fagiolo, viene da dire. Io ringrazio naturalmente gli ospiti, Simona Lancioni, responsabile del centro Informare Unac e Caregiver, ringrazio Alessandro Chiarini, presidente Confad, e naturalmente il presidente grazie, e il presidente dell'agenzia Iura, Franco Lepore. Iura torna il prossimo,
grazie a voi.
Iura torna il prossimo mese.
Chiedo a Iura.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.